Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla musica e alla cultura di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi ci dedichiamo a uno degli appuntamenti della rassegna Cantar di Pietre 21-2021 e per la precisione è quello che ha visto protagonista l'ensemble Quoniam, che ha proposto un programma del tutto originale in cui la proiezione di un film muto del 1911 è stata sonorizzata, per così dire, da musiche medievali e rinascimentali. Ospite della puntata di oggi è il leader dell'ensemble Quoniam, Stefano Somalvico, a cui chiediamo evidentemente di spiegarci da dove è partita questa idea che ha messo insieme immagini, parole e suoni con un'esperienza in sé non nuova dal punto di vista, diciamo, dello spettacolo, ma in un contesto come quello della musica antica e soprattutto in un contesto come quello della celebrazione di Dante appare del tutto originale. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Bentrovato sulle onde della Rete 2 della Radio Svizzera. Dunque, innanzitutto l'esperienza luganese ti è parsa buona?
L'esperienza luganese, bellissima, bellissima. È stato veramente un concerto, una performance intensa con una partecipazione di pubblico decisamente inaspettata. È sempre difficile trovare un pubblico attento e a Lugano noi l'abbiamo trovato. Infatti anche post concerto ne abbiamo parlato con i ragazzi di Quoniam. Ci è sembrata veramente una delle ottime vibrazioni e serve molto in questi contesti, anche perché non è la prima volta che si sonorizza dal vivo un film muto, anzi ovviamente nascono con l'intento di avere un accompagnamento musicale e sicuramente noi abbiamo fatto un'operazione, diciamo, di crossover che non è sempre molto, molto apprezzata, ma perché è un'operazione abbastanza complessa. Poi c'era una doppia celebrazione, quindi tra Dante e Josquin des Prez, di cui ricorreva il cinquecentenario, che non era facile da sostenere, insomma. E quindi l'esperienza luganese meravigliosa, veramente meravigliosa, ci ha dato modo di essere in un contesto interessante e anche, devo dire che una cosa a cui non eravamo molto più abituati, ma anche per via del brutto periodo che stiamo vivendo, era il pubblico che dopo si è fermato per fare delle domande. E quindi vuol dire che non ha vissuto semplicemente l'esperienza concertistica in maniera passiva, ma si è posto delle domande ed è stata una cosa molto 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 bella, insomma, sentirsi fare delle domande pertinenti oltretutto, quindi tutta questa perifrasi per dire bellissimo.
E fa sempre piacere evidentemente dopo un lavoro così impegnativo che parte da un progetto che ti coinvolge in prima persona insieme al soprano Cinzia Prampolini e alla regista Monica Lucisano.
In realtà è una cosa che inseguivamo da un po' di tempo e io, memore di una bellissima Divina Commedia che mio padre aveva in casa, originale, quella con le incisioni di Gustave Doré, era nata in qualche modo la necessità di unire antico con antico. Quindi chiesi a Cinzia Prampolini, che ne sa molto più di me dal punto di vista della musica medievale, di darmi una mano a trovare dei brani che potessero in qualche modo sottolineare, non solo dal punto di vista didascalico, quindi a livello di ricerca di testi, ma anche proprio dal punto di vista di emotività, quindi delle nuance, quello che dovrebbe poi sostanzialmente fare la musica, di darmi delle indicazioni. E insieme a lei, insieme alla regista Monica Lucisano, che ha fatto più o meno la cura dei testi, quindi abbiamo scelto i canti, perché comunque le 54 scene del film sono praticamente quasi fedeli a tutta la cantica dell'inferno e quindi era praticamente impossibile farlo tutto per una questione proprio di lunghezza. E quindi è nata questa bella collaborazione sinergica con la scelta delle immagini, la scelta delle musiche, naturalmente non solo Ciconi e Landini o Jacopo da Bologna, che sono i maggiori rappresentati in questo spettacolo, ma anche con le musiche di Josquin des Prez.
Thank you. ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave, non isperate mai vederlo cielo. I veglio per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da potesti che son morti. Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: per altra via, per altri porti, verrai a piaggia, non qui per passare. Più lieve legno convien che ti porti. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento, e cadde come l'uomo un sonno piglia.
Prima di entrare nello specifico della musica, facciamo un passo indietro, ma lo diciamo solo per dire. Parliamo di questo film muto che data 1911. Sì.
È un film della Milano Film, che adesso ovviamente non esiste più, che era una casa che produceva film in maniera abbastanza massiccia e massiva. Si sono praticamente inventati questa formula del riprendere le illustrazioni di Gustave Doré come sceneggiatura, come scenografia di ogni nuovo motivo dell'inferno, della Divina Commedia. È un film a 5 bobine, se non ricordo male, quindi decisamente un colossal. È un film molto, molto intenso, con un cartello, i cartelli su cui scrivevano che cosa stava per avvenire per ognuna delle 54 scene. Ed è un film molto affascinante, pieno di effetti speciali, altra cosa, con sovraimpressioni, un'altra novità. Il montaggio anche una bella novità, perché era un montaggio di tipo quasi narrativo, non ancora quello narrativo russo, per dirci, della fine degli anni 20, però già stava iniziando, ma per ovvie ragioni, perché doveva rappresentare un racconto, era già quasi un montaggio narrativo. Si rimane comunque ancora nel montaggio espressivo, dove quindi l'immagine era la cosa più importante.
Stefano Solmalvico, veniamo alla parte che ti ha coinvolto di più, evidentemente la musica.
Sì.
Da musicista, la scelta delle musiche, già ci hai detto il fatto che si è partiti da Filippo il Cancelliere, si è utilizzata la musica di Josquin nel Cinquecentesimo, si è però utilizzata anche la musica di Landini, di Ciconia, di Jacopo
Ciconia.
Bologna, e un'incursione, chiamiamola così, anche in Hildegarda di Bingen.
Che orecchio. Sì, no, dico che orecchio perché in realtà non era facilissimo, perché l'abbiamo usato senza testo, proprio perché la necessità espressiva e rappresentativa di questo incipit, qual è stato fondamentalmente? Cercare un'assonanza non solo emotiva, come dicevo prima, ma anche di testo, e questo è il lavoro maggiore che abbiamo fatto con Cinzia Prampolini. Cercare quindi che i testi collimassero in qualche modo, come a sostituzione delle didascalie dei film, pur non essendo totalmente, completamente didascalico, ma a livello emotivo, con il rappresentato a livello filmico. E con le terzine dantesche, è stato un lavoro immane, perché rileggersi l'Inferno è stata veramente un'esperienza molto molto interessante. Poi rileggerla con un orecchio e un occhio critico è stato complesso. Pertanto, tornando alla musica, si è scelta quella musica che potesse essere un richiamo anche epico sonoro al tempo di Dante, quindi Ciconia, Cancelliere, senz'altro Hildegard precedente insieme a Cancelliere a Dante, che richiamasse le nuance medievali.
Qui vi venimmo. E quindi giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che dagli uman privadi parea mosso. io vidi per le coste e per lo fondo, piena la pietra livida di fori, d'un largo tutti e ciascun era tondo. Fuor della bocca ciascun soperchiava, d'un peccatore li piedi e delle gambe infino al grosso, e l'altro dentro stava. Le piante erano a tutti accese entrambe, perché sì forte guizzavan le giunte, che spezzate averien ritorte strambe. Qual suole il fiammeggiar delle cose unte, muoversi pur su per la strema buccia, tal era lì dai calcagni alle punte.
Il film è del 1911, quindi si può immaginare che cosa intendessero per antico nel 1911, e lo si può ben vedere nel film. Ma c'è una sorta di dicotomia tra la narrazione e alcune scene, tipo, non so, il Conte Ugolino, che sono quasi in costume rinascimentale rispetto invece al film, a tutta la cantica esterna dei gironi, che in realtà sono tutti praticamente vestiti di stracci, come immaginavano fossero evidentemente vestiti o svestiti in epoca medievale. E quindi ho detto, bene, usiamo il Medioevo propriamente detto, quindi Landini, Ciconia, Hildegard, Jacopo da Bologna, Filippo il Cancellieri, tutte cose molto evocative, molto belle, però andiamo anche un po' sul Rinascimento.
Quale migliore occasione?
Esattamente. Se per convenzione nominiamo Josquin come il primo compositore, grande compositore rinascimentale, perfetto, è morto nel 1521, siamo nel 2021, facciamoci questo cinquecentenario. E di lì la scelta di accompagnare tutta la musica polifonica a tutti quegli attimi in cui la nuance richiedeva un certo tipo di espressività con Josquin, e solo con la musica profana, quindi una scelta precisa di non mettere l'infinita quantità e qualità naturalmente di musica sacra che Josquin ha scritto. È stata proprio una scelta precisa, usando i testi in piccardo, quindi neanche quelli in italiano. È come se ci avesse chiesto Josquin di dire, però metti questo. Devo dire che è stato difficilissima la preparazione, cioè, no, difficile e affascinante ovviamente, come sempre, la preparazione, no? Non hai idea di che cosa fare, poi è tutto fluito estremamente bene e rapidamente, quindi quello è stato l'intento, fare una sonorizzazione moderna nel senso della performance, però nello stesso tempo fruibile e godibile come doveva essere presumibilmente nel 1911, perché non so chi, ma qualcuno deve aver, mi pare che sia Caravaggios, lo scrittore delle musiche dell'Inferno originale nel 1911, solo che era un compositore per banda, e quindi non oso immaginare cosa fosse l'accompagnamento originale di questo film, però noi, come prassi vuole, abbiamo fatto la nostra accompagnamento.
Certo che non è stato privo di originalità, sia per la scelta di cui ci dicevi dei compositori, quindi dei brani, ma anche delle sonorità. Devo dire che certo, con grande interesse ho ascoltato delle sonorità che evidentemente sono scelte vostre personali.
Certo, sì.
Vuoi parlarci
certo
di questi strumenti che hai deciso di inserire?
Beh, tutto parte dal fatto che io insieme a Paolo Tognon siamo fondatori di questo ensemble, il primo consort italiano di Dulciane. La Dulciana è un fagotto, il fagotto rinascimentale, strumento che, manco a dirlo, di cui si hanno le prime notizie attorno al 1520, quindi siamo sempre intorno all'epoca gioschiniana. Come ben sai, il filologo, comunque chi fa musica, oggi si dice storicamente con strumenti, storicamente informato, eccetera, storce sempre il naso se usi, non so, una Dulciana per fare Josquin, perché Josquin no, è nato nel 1400, quindi nel 1450, quindi non puoi usare uno strumento successivo, ma perché no? E lì anche il nostro di coraggio. Sono strumenti, secondo me, meravigliosi, ascoltati nello spettacolo in tre taglie differenti. Nella taglia di soprano, di tenore e di basso, che è quella che si sente più facilmente, insomma. Una peculiarità di questo strumento è che Pretorius lo chiama corist fagot, quindi il fagotto corista, perché era perfetto per accompagnare o raddoppiare o sostituire la voce umana. Quindi, non avendo voglia di fare una performance con sole voci, abbiamo detto benissimo, io oltretutto sono nel gruppo, quindi è normale che avrei scelto le Dulciane.
Ognuna in giù tenea volta la faccia, da bocca il freddo e dagli occhi il cor tristo, tra lor testimonianza si procaccia. Poscia vidi io mille visi cagnazzi, fatti per freddo, onde mi vien riprezzi, e verrà sempre de gelati guazzi. E mentre candavamo in verlo mezzo, al quale ogni gravezza si rauna, e io tremava nell'eterno rezzo, se voler fu, o destino, o fortuna, non so, ma passeggiando tra le teste, forte percossi il piè nel viso ad una. Noi eravamo partiti già da ello, ch'io vidi due ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era cappello. E come il pan per fame si manduca, così il sovrano gli denti all'altro pose, là bel cervello s'aggiugne con la nuca. Oh tu, che mostri per sì bestial segno, odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi il perché, diss'io, per tal convegno, che se tu a ragion di lui ti piangi, sapendo chi voi siete e la sua pecca, nel mondo suso ancor io te ne cangi, se quella con chi io parlo non si secca.
Stefano, 20 anni di storia per il vostro Quoniam Ensemble, terminata questa esperienza dantesca, che cosa vi attende?
Ci attende un'altra esperienza dantesca che faremo il prossimo anno, una coda del settecentenario nel Legnanese, a Legnano, anzi al Teatro Tirinnanzi, a febbraio, e poi una serie di registrazioni che ci vedranno però in un repertorio tra Willaert, Obrecht e autori fiamminghi di questa stazza, molto impegnativi. Sarà solo musica sacra, quindi declineremo al contrario tutto ciò che è musica sacra in questa registrazione che faremo, con tre Dulciane, quindi soprano, tenore e basso, organo e Cinzia Prampolini, che è, diciamo, la cantante con cui lavoriamo meglio alla voce, e faremo tutto un repertorio di musica veneziana, diciamo della metà del Cinquecento.
E noi saremo qui ad attendere questa uscita discografica per parlarne al nostro pubblico.
Volentieri.
Stefano Solarico, grazie di averci concesso il tuo tempo e a risentirci.
Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso. Ambo le man per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando che io il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: padre, assai ci fia men doglia se tu mangi di noi, tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia. Coetami allor per non farli più tristi. Lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ahi, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto dì venuti, Gaddo mi si gittò disteso a piedi, dicendo: padre mio, che non mi aiuti! Quivi morì, e come tu mi vedi, vidi io cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto. Ond'io mi diedi, già cieco, a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai poi che fur morti. Poscia, più che il dolor, poté il digiuno.